10 settembre 2019. Identificato il meccanismo molecolare all'origine di alcune forme di disabilità intellettive. Fonte: CLIN fratto San Raffaele Milano UNIF Trento Pisa. Un team di ricerca dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche CLIN ha scoperto il meccanismo di azione di un gene SETD5, la cui mutazione è associata ad alcune forme di disabilità intellettive spesso accompagnate da manifestazioni autistiche. Lo studio, svolto in collaborazione con le Università di Trento e Pisa, è pubblicato su Neuron. I disturbi del neurosviluppo sono un insieme ampio di patologie neurologiche e psichiatriche che si manifestano durante l'età dello sviluppo e di cui fanno parte le disabilità intellettive e i disturbi nello spettro autistico. Si tratta di condizioni complesse e molto diversificate tra loro, causate da un insieme di fattori sia genetici sia ambientali. Un gruppo di ricercatori dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche CLIN, coordinati dai dottori Alessandro Sessa e Vania Broccoli, in collaborazione con i gruppi delle Università di Trento e Pisa, coordinati rispettivamente dal dottor Alessio Zippo e dal professor Massimiliano Andreazzoli, ha scoperto il meccanismo di azione di un gene SETD5, la cui mutazione è associata ad alcune forme di disabilità intellettive spesso accompagnate da manifestazioni autistiche. I risultati dello studio pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista internazionale Neuron dimostrano che SETD5 codifica per una proteina con un ruolo fondamentale e inatteso all'interno del nucleo dei neuroni, quello di assicurare la corretta trascrizione delle informazioni del DNA. La scoperta apre nuove prospettive nello studio di questi disturbi e getta le basi per l'identificazione di futuri bersagli terapeutici. Le disabilità intellettive, come molti altri disturbi del neurosviluppo, sono condizioni altamente complesse. Grazie al lavoro di gruppi di ricerca di tutto il mondo, oggi sappiamo che possono essere associate a mutazioni di moltissimi geni diversi. Tra questi c'è un gene chiamato SETD5, che quando non più funzionante dà origine a forme di disabilità intellettiva che colpiscono in particolare il linguaggio e il movimento, oltre a comportamenti tipici dello spettro ossessivo-compulsivo e dello spettro autistico. Sebbene questo sia noto da tempo, fino a oggi non era chiara quale fosse l'esatta funzione di SETD5, né il meccanismo per il quale, a fronte di mutazioni che mettono il gene fuori gioco, si manifestino problemi nello sviluppo del sistema nervoso. Attraverso lo studio di sistemi cellulari e modelli animali della mutazione, i ricercatori hanno scoperto che SETD5 gioca un ruolo chiave per la struttura del DNA e quindi per il corretto recupero delle informazioni in esso presenti. Queste informazioni, infatti, per poter essere utilizzate, devono prima essere trascritte in un'altra forma, l'RNA, una sorta di copia carbone del DNA, e portate fuori dal nucleo. SETD5 è coinvolto proprio nel regolare questo delicato processo di trascrizione delle informazioni. SETD5 rappresenta una sorta di architetto molecolare che regola la complessa organizzazione del DNA dei neuroni del nostro cervello. Quando è fuori gioco, le informazioni contenute nel DNA vengono trascritte in maniera alterata ed incompleta, spiega Alessandro Sessa, coordinatore della ricerca e primo autore dello studio. Secondo quanto abbiamo osservato, questo impatta in particolare sulla formazione e sul corretto funzionamento dei neuroni. Come conseguenza, i topi privi del gene SETD5 mostrano comportamenti anomali sia dal punto di vista cognitivo che sociale. Nonostante le mutazioni nel gene SETD5 rappresentino la causa genetica solo di una porzione dei casi di disabilità intellettive e autismo, i meccanismi individuati potrebbero essere comuni anche ad altri geni che svolgono funzionalità simili, oltre a suggerire nuove ipotesi di ricerca. Conoscere il meccanismo molecolare alla base di una patologia è il primo passo per individuare dei possibili bersagli terapeutici, conclude Sessa. La ricerca è stata finanziata dal Ministero della Salute e da Fondazione Telethon. 30 agosto 2019. Focalizzare l'attenzione, individuato uno dei centri del controllo cognitivo nell'uomo. Fonte, Università degli Studi di Milano. Uno studio dell'Università degli Studi di Milano e di Humanitas, pubblicato sulla rivista Brain, individua per la prima volta le connessioni cruciali alla base delle funzioni di controllo cognitivo. La scoperta, realizzata grazie alla combinazione di neuroimaging e mapping intraoperatorio, ha un importante risvolto nell'applicazione clinica per evitare di danneggiare regioni cerebrali nell'asportazione chirurgica di lesioni tumorali del cervello. I ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e di Humanitas hanno identificato un nodo cruciale nel cerebrale alla base delle funzioni di controllo cognitivo, dimostrando per la prima volta quali sistemi di fibre situati nella sostanza bianca siano implicati in questa fondamentale funzione. Si tratta dei fasci frontostriatali, ovvero le fibre che collegano la corteccia frontale ai nuclei della base. Lo studio, condotto dal gruppo di ricerca diretto da Lorenzo Bello, docente di neurochirurgia dell'Università degli Studi di Milano e responsabile neurochirurgia oncologica dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas, in collaborazione con il Laboratorio di Fisiologia del Controllo Motorio dell'Università degli Studi di Milano diretto da Gabriella Cerri, ha sfruttato un'innovativa combinazione di brain mapping intraoperatorio e di analisi di neuroimmagine ed è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Brain. Attraverso l'utilizzo della stimolazione elettrica diretta del tessuto cerebrale in pazienti svegli e impegnati nell'esecuzione di test neuropsicologici implementati ad hoc per essere utilizzati durante l'asportazione di tumori cerebrali a qualche neurosurgery, i ricercatori sono riusciti a identificare nei lobi frontali precisi siti di sostanza bianca sottocorticale responsabili della capacità del paziente di focalizzare l'attenzione su una specifica caratteristica di uno stimolo presentato visivamente ed eseguire il richiesto nonostante la somministrazione di fattori distraenti. I ricercatori hanno scoperto che la perturbazione di queste regioni cerebrali durante la stimolazione elettrica comprometteva l'esecuzione del svelando così il loro cruciale coinvolgimento nella gestione dell'inibizione delle interferenze. Attraverso tecniche avanzate di analisi di neuroimmagine trattografica è stato quindi possibile individuare quali specifici fasci di fibre nervose attraversano le regioni identificate durante l'intervento chirurgico. Da questa analisi è emerso che sono i fasci frontostriatali che collegano la corteccia frontale ai nuclei della base le connessioni cruciali per la corretta esecuzione del. Da tempo è riconosciuto il ruolo dei lobi frontali nel controllo cognitivo, cioè quella serie di abilità mentali che ci consentono l'attivazione di strategie appropriate e l'inibizione di risposte non adeguate nella vita quotidiana, commentano i ricercatori Guglielmo Puglisi e Henrietta Howells, primi autori del lavoro. Tra le funzioni di controllo cognitivo, l'inibizione delle interferenze è indispensabile per rimanere focalizzati su uno specifico nonostante distrazioni o stimoli irrilevanti. Ad oggi non è ancora chiaro quali specifiche aree cerebrali e sistemi di connessione giochino un ruolo cruciale in questo. Se da un punto di vista scientifico lo studio fornisce un fondamentale contributo alla comprensione della circuiteria cerebrale alla base delle funzioni esecutive, l'applicazione clinica traslazionale di questa scoperta consente di localizzare con precisione millimetrica queste regioni ed evitare di danneggiarle nel corso dell'asportazione chirurgica della lesione tumorale ad esse adiacenti, mantenendo inalterata la funzionalità del paziente assicurandogli quindi la migliore qualità di vita dopo l'intervento. In questo tipo di lesioni, conclude Lorenzo Bello, non è sempre possibile distinguere il tessuto tumorale da quello sano in modo univoco sulla base delle normali neuroimmagini a disposizione. Diventa pertanto fondamentale che il neurochirurgo possieda strumenti funzionali che gli consentano di ridurre al minimo possibili effetti collaterali delle procedure chirurgiche, deficit esecutivi di linguaggio, prassici, visivi, e allo stesso tempo di massimizzare l'estensione della resezione. Le tecniche presentate in questo studio consentono di interrogare in modo diretto le regioni cerebrali adibite alle funzioni del controllo cognitivo consentendo di massimizzare l'estensione della resezione senza produrre danni permanenti. Ecco le onde cerebrali dei mini cervelli in provetta. I neuroni dei minuscoli organoidi creati in vitro a partire da cellule staminali generano onde cerebrali simili a quelle dei neonati prematuri, mostrando così che si stanno organizzando in reti funzionali. Hanno le dimensioni di un pisello, ma sono in grado di generare onde cerebrali che somigliano a quelle dei neonati prematuri. I cervelli in miniatura ottenuti in vitro da un gruppo di ricercatori dell'Università della California a San Diego, che firmano un articolo molto atteso, ora pubblicato su Cellulare Stem Cellulare. Lo studio permetterà di chiarire fasi cruciali dello sviluppo del cervello umano. In precedenza anche altri gruppi di ricerca erano riusciti a produrre organoidi cerebrali, come sono chiamate le strutture biologiche tridimensionali ottenute in vitro a partire da cellule staminali pluripotenti. Tuttavia in nessuno di quei modelli di cervello si erano sviluppate reti neurali funzionali che assomigliassero in qualche modo a quelle umane. Per riuscire nell'impresa Allison, Muotri e colleghi hanno messo particolare attenzione nella formulazione del terreno di coltura in cui sono poste le staminali pluripotenti per portarle a differenziarsi in cellule nervose mature, premessa indispensabile perché successivamente le cellule inizino a stabilire fra loro i contatti che formano le reti. A questo scopo nel corso di 10 mesi il team ha coltivato centinaia di organoidi e ne ha monitorato costantemente l'attività neurale con schiere di microelettrodi. Dopo svariati tentativi, i ricercatori hanno iniziato a rilevare dell'attività elettrica in un gruppo di organoidi in coltura da 2 mesi, attività che a intervalli si propagava nell'organoide in modo simile alle onde cerebrali. Le onde avevano la stessa frequenza e si conformavano a un modello che si può osservare in cervelli umani molto immaturi. Via via che gli organoidi crescevano e si sviluppavano, hanno cominciato a manifestare un'attività più regolare, con la comparsa di onde cerebrali a frequenze diverse. Questo è il risultato della presenza di sinapsi più funzionali e della progressiva formazione di più connessioni tra i neuroni, spiega Muotri. Per confrontare i modelli di onde cerebrali dei loro organoidi con quelli di cervelli umani all'inizio dello sviluppo, i ricercatori hanno addestrato un algoritmo di apprendimento automatico su un campione di registrazioni elettroencefalografiche ottenute da bambini prematuri tra i 6 e i 9 mesi e mezzo di età. I ricercatori sono così riusciti a mostrare che gli organoidi stavano con tutta probabilità seguendo una traiettoria di sviluppo simile a quella del cervello umano. Tuttavia, ha proseguito Muotri, è improbabile che questi organoidi si siano sviluppati al punto di avere una vera attività mentale o di qualcosa che somigli, sia pure in luce, a una coscienza. L'organoide è ancora un modello molto rudimentale, privo di altre parti e strutture cerebrali. Quindi queste onde cerebrali potrebbero non avere nulla a che fare con le attività che avvengono in un cervello reale. L'ulteriore miglioramento di questi organoidi potrà aiutarci a comprendere meglio le malattie associate al malfunzionamento delle reti neurali, dall'autismo all'epilessia fino alla schizofrenia, dice Muotri, ma sta a noi decidere dove sia il limite. È possibile che la tecnologia non sia ancora pronta, oppure che non sappiamo come controllarla. Ed è per questo che abbiamo comitati etici che rappresentano tutte le componenti della società.